Concordo con lei, professore, lo spostarsi, io credo che lo spostarsi di molti politici, non solo dei citati, insomma, sul versante dei diritti civili equivalga, o meglio, sia lo specchio di una sostanziale difficoltà di manovra in altri campi. E allora, un po' per necessità di sopravvivenza politica, un po' perché comunque qualche nodo da sciogliere magari c'è, vanno a impattare, dal punto di vista propagandistico del programma elettorale, su questioni a portafoglio zero, nel senso che non costano niente, tutto sommato, che magari in qualche caso potrebbero addirittura liberare qualche energia economica. È noto, insomma, diciamo, l'irrigidimento anche delle catene produttive, della ricerca, in alcuni schemi, non in altri, ovviamente non può portare un surplus che è quello di cui noi, parliamo dell'Italia, abbiamo bisogno. Surplus non in bilancio, ma di crescita economica vera. Quindi su questi temi ogni tanto ci siamo soffermati. Immagino che la politica parli di diritti civili quasi solo di questo, perché poi andare a toccare le scelte economiche fondamentali è un po' difficile, o meglio, probabilmente non hanno assolutamente margine di manovra. E qui arrivo però alla domanda che volevo porle io. Cioè, lei ha precisato che non ha soluzioni. Oddio, non, di sicuro abbiamo toccato molti nodi che andrebbero sciolti. Alcuni dei quali abbiamo visti noi, ogni tanto si parla effettivamente della Banca Centrale, del suo ruolo, del bilancio europeo che è così esiguo. Un accenno che abbiamo fatto mi sembra molto importante, quello sulla fondamentalmente tutto italiano, non so se in altri paesi funziona così, la pessima circolazione della ricchezza, ecco se possiamo definirla in questo modo, cioè tra rendite che mi sembra il male assoluto, comunque tra rendite, reddito e lavoro e retribuzione del lavoro e valore prodotto, la sensazione è che effettivamente non ci sia affatto circolazione della ricchezza, e questo poi va a incidere anche naturalmente sulla domanda. E così come l'allineamento di alcuni parametri, tipo frutto anche probabilmente di quel filone inaugurato in Germania dei mini jobs, alcuni parametri nelle città che riguardano quanto una persona prende di stipendio e quanto paga, uno a uno, preciso, 80% in casa, 10% spese di prima necessità, altro 10% speri che rimasti. Ecco, quindi 600 di lavoro e 600 di spese complessive. Fondamentalmente è una logica che a me suona come esclusivamente finanziaria. Cioè all'interno di un ragionamento finanziario molto efficiente, che comprende non solo la retribuzione del lavoro, ma anche la produttività delle aziende e la disponibilità di risorse immobiliari, quando questo è a zero ed è a zero a livello più basso possibile, il sistema funziona e però le persone praticamente non vivono. Quindi questo penso che sia uno dei nodi che forse sarebbe il caso di affrontare. Quindi la questione che le pongo, visto che siamo partiti oggi, io la ringrazio per aver accettato anche questa sfumatura sull'Europa, fondamentalmente. Ci sono dei margini di intervento, diciamo, diverso da quello che è stato fatto, perché l'Europa è stata costruita, lei accennava un passaggio, insomma, sui motivi anche fondativi. Diciamo che quando è stata costruita o immaginata i quattro pilastri famosi su cui è stata costruita l'Unione Europea, la Comunità Economica Europea e l'Unione Europea dopo, cioè delle libertà fondamentalmente di circolazione del capitale, del denaro, delle merci, dei lavoratori, la mia idea è che fosse uno scenario già vecchio, perché in realtà, caduto il muro di Berlino, tanti anni fa, si apriva un versante nuovo in cui l'economia sarebbe cambiata molto, e quindi non era tanto necessario impedire che le economie nazionali sostenessero illecitamente con aiuti fuori dai valori economici ragionevoli le aziende di Stato. Fondamentalmente, buona parte dell'idea di costruire un'Europa in quel modo, basato sul fatto che non, però i tedeschi non devono sostenere i tedeschi, i francesi no, i capitali si devono mescolare, le aziende devono diventare multinazionali europee, e se ci sono queste possibilità, ecco, non, questo non si fa. Non che l'intento fosse cattivo, ma forse non era all'altezza dei tempi che stavano cambiando, quindi con l'apertura globale alla circolazione del denaro e anche all'emersione di tantissimi attori economici a livello globale. Quindi, volendo immaginare delle riforme possibili su queste questioni che riguardano lavoro, circolazione delle persone, domanda, c'è qualcosa che l'Europa può ancora fare che non riguardi direttamente il ruolo della banca centrale, delle regole nuove da scrivere o da riscrivere in modo tale da produrre processi di armonizzazione della ricchezza reale delle persone, in modo tale da armonizzare meglio anche le diverse economie. Questa è la mia questione.
Luca, posso fare una precisazione su una mia
Prego,
domanda? Ecco,
prego.
quando parlavo di PIL reale, intendevo che essendoci questa ovviamente relazione fra inflazione, perché il PIL reale, il PIL nominale meno il PIL reale, ovviamente se uno incide non sulla variabile dipendente, ma su quella indipendente, è ovvio che il ragionamento è diverso. Ecco, questa era la mia domanda, ok? Ci sono anche scuole economiche non mainstream che dicono queste cose qui, innanzitutto. E quindi questa era la mia precisazione, cioè come interagire sulla variabile indipendente affinché appunto il PIL reale in qualche modo abbia reali segnali di crescita del 6%. Quindi, e questo ovviamente mette in causa l'economia e come ovviamente si arriva a quei calcoli. Ecco, questo era indirettamente la mia domanda, non era un errore scolastico sostanzialmente. Ecco,
Grazie
così,
Vincenzo.
ecco, quindi perfetto.